Alberto, vuoi chiedere qualcosa a Zera?
Ma io vorrei chiedere a Zera se dopo il tempo che ha passato qui un po' in Italia e in Europa, pensa che la gente qui abbia veramente capito cosa succede lì?
Bence özellikle erişesler Rojava gelen Avrupa'yım karın bejin ki fem kırın ki çukas eşlis Kurdistan'ı heye lebele prani nizanın. Prani nizanın ki yani hev ne mesela men ne Erdoğan'ı. Beri Erdoğan, Tansu Çiller hebu, Süleyman Demirel hebu, beri ve emkarın bejin ki politikayı cumhuriyeti hebu, beri ve Osmanlı hebu, beri ve her tişt hebu. Yani emnikarın bejin ki hev yani Kurdistan bu dahi şey hat naskırın yani gelin Kurt Berkhodan'a gelin Kurt bu dahi şey hem beri dahi şey hat naskırın ya jiyen beri Erdoğan hat naskırın. Ev çen sali yani Berkhodan heye. Lebele disa jiy ez pır pır mesela ez pır pır jiper de değişim çünkü her çok azdır diçim velate ki aynı tiş az bizma dinim zaman havale kimin jimrago ki zera tu hin tu hayat işte hey tu bu yuva ko robot çünkü tu her deri aynı tiştiydi beji tu perna işi yuva kavi mi fem kır yani böyle demek ki hin pır pır dem hey her tişti her roj aynı tişti birin zaman yani evci herhalde vaki kurda bari gidi ser milemeyi.
Penso che abbiano capito, ma non tutti, molti ancora insomma non hanno capito. Ovviamente io giro e parlo. Una volta un'amica mia mi ha detto: Zera, sei diventata come un robot. In effetti io ho pensato che perché noi ripetiamo sempre le stesse cose, ma ciò che sta succedendo ai curdi non si può essere definito solo con insomma con l'attualità, quello che ha fatto l'ISIS o con l'Erdogan, ancora prima ugualmente insomma durante il periodo di Tansu Çiller, che era una presidentessa della Turchia, ancora prima di lei tutto il tempo comunque della Repubblica Turca, ancora prima della Repubblica Turca quando c'era l'Impero Ottomano, noi abbiamo subito la stessa oppressione, ma nello stesso tempo continua la nostra resistenza.
Io volevo chiedere, ho diverse domande anche da fare ad Alberto, che sono diciamo molto centrate sull'attualità e che questo documentario in qualche modo ci ripropone. Tu hai definito più volte Erdogan il cane sciolto della NATO, liberato da Trump per massacrare i curdi. Quello che tra l'altro sta succedendo in questo momento, in quella parte di mondo, nel nord della Siria, in Rojava, è si può definire molto tranquillamente una vera e propria pulizia etnica. Tra l'altro un diplomatico americano, Roebuck si chiama credo, è uscito sul New York Times una nota che doveva rimanere riservata, nella quale lui accusa l'amministrazione Trump di aver contribuito a perpetrare crimini di guerra e pulizia etnica. La stessa cosa l'ha detto anche un ex comandante, un generale della coalizione internazionale, Allen credo, per cui stiamo parlando di pulizia etnica, di genocidio, niente più niente meno di quello che abbiamo visto che già è stato fatto nel quasi totale silenzio, no? della cosiddetta comunità internazionale, opinione pubblica. Com'è possibile che ancora una volta l'Europa, l'Italia, l'ONU, il cosiddetto Occidente se ne stia in silenzio e non faccia nulla contro quello che sta avvenendo lì, anche perché poi la partita che si sta giocando è una partita che ci riguarda molto da vicino? Cioè, ci puoi spiegare che partita si sta giocando in quella parte di Medio Oriente e perché diciamo rimaniamo ancora una volta spettatori muti di fronte a un genocidio, a una sostituzione etnica, a una pulizia etnica di un popolo che è stato al nostro fianco, di un popolo che per l'ennesima volta viene tradito. Lo so che è una domanda che ha bisogno di tempo, però se ci puoi aiutare.
Ma guarda, a me basterebbe soltanto che tra le tante persone che sono venute qui questa sera, non tante ma qualcuna, ogni tanto ripensasse a quello che ha visto qua e ripensasse a quell'immagine di quell'asfalto che si riempie di sangue. Vedete, quell'asfalto che si riempie di sangue lo vedo riempire di sangue da 40 anni. In tutto il Medio Oriente, in tutto il Nord Africa, in tutta l'Africa. Mica c'è solo la questione curda. Vi siete anche dimenticati dei palestinesi, magari. Degli egiziani che marciscono nelle carceri. Dei siriani, 500.000 morti. Le immagini che avete visto prima, per me sono state ancora più dirompenti quando le ho viste con Garip, perché con Garip siamo andati a vedere queste cose, perché non è che il giornalista occidentale è come un drone che vola, no? Che vi fanno vedere i droni che volano, no? Quando vai lì non sei un drone che vola, sei un essere umano che cammina per le strade, ci vuole qualcuno che ti ci porti. Se non c'era Garip certe cose non le vedevamo, no? E Cisre, Silvan, Diyarbakir bombardata nel centro della città, una moschea del 500 presa a cannonate da Erdogan. Quelle immagini di distruzione mi colpirono in quel 2015 ancora di più. Perché? Perché venivo dalla Siria, dove ho visto rasi al suolo interi villaggi e dicevo, ma come, questa è Turchia o Siria? C'era la stessa distruzione, la stessa disperazione, gli stessi morti, gli stessi massacri. Però siccome la Turchia è un paese dell'Alleanza Atlantica, è un paese della NATO, è un paese con cui noi abbiamo centinaia di miliardi di dollari di affari, dove noi costruiamo armi, sapete che a Kayseri noi costruiamo gli elicotteri dell'Augusta che servono all'esercito turco per girare sopra queste città e bombardarle. Queste cose le sappiamo già. Perché, tu mi hai chiesto, Francesca, noi non facciamo niente? Ma è semplice, perché siamo dei vigliacchi. Perché quel sangue che noi vediamo sulle scorrere, lo sappiamo bene perché scorre. Non scorre soltanto perché c'è Erdogan, attenzione. Perché come giustamente prima ricordava Zera, c'è una storia dietro molto lunga. C'è tutta la storia che ha fatto fuori l'impero ottomano nella sua disgregazione, tutta la storia del colonialismo che ha inventato intere nazioni, che ha separato interi popoli. Quando entrai a Kobane, era il primo ottobre del 2014, ci entrai da Suruç, che è una città turca che sta lì al confine, si passava dentro un buco del reticolato, no? Ma non è che quelli di Suruç non conoscessero quelli di Kobane, erano i loro parenti, erano separati da un confine. Noi abbiamo separato col colonialismo interi popoli e nazioni, famiglie, anime, culture, le abbiamo prese, frammentate e triturate. Noi siamo complici di Erdogan, non spettatori. E chiunque oggi ha visto queste immagini e quello che avete visto oggi, non vi è estraneo, non siete solo testimoni, siamo complici di tutto questo. Tutti i giorni. Certo, poi ci sono i complici maggiori e quelli minori, no? Noi ci riteniamo magari come italiani europei complici minori. Tanto poi c'è il complice maggiore, Trump, no? che stringe la mano a Erdogan come da copione e gli dice: io sono un tuo fan sin dal primo giorno. Immaginate un po', immaginate un po', dopo avergli dato via libera sul massacro dei curdi, dopo aver combinato quello che ho combinato, sono un fan dal tuo primo giorno. Cioè, noi siamo i fan del massacro. Questa è la realtà, né più e né meno. Ma questo vale per i curdi, ma vale anche per la Palestina, perché avete sentito dire qualche cosa sul fatto delle espansioni delle colonie di Israele? Avete sentito dire qualcosa sui bombardamenti di Gaza? Silenzio. Purtroppo però questo silenzio che ha coperto il massacro per decenni dei curdi, dei palestinesi e di tante altre popolazioni di queste regioni è il silenzio che si sta oggi insinuando in maniera devastante nelle nostre società. Quando tu permetti che il tuo vicino di casa, perché questi sono i nostri vicini di casa, l'avete vista questa bella Istanbul, no? L'avete vista questa cartolina dove andate a fare le vacanze? Questi sono i nostri vicini di casa e noi abbiamo permesso che fossero massacrati, che siano massacrati e che verranno massacrati. Prima o poi l'incendio nella casa del tuo vicino entrerà nella tua casa e divorerà anche le tue mura. Trump l'altro giorno ha fatto un tweet qualche settimana fa, quando ha mollato il Rojava in mano alle truppe curde, alle milizie filoturche composte da jihadisti anche, che si vedevano già lì a Cisre, a Silvan, già li usava i jihadisti, perché li usa dal 2011 i jihadisti. Bene, ha fatto un tweet e ha detto: beh, speriamo che se la cavino lì i curdi, tanto noi siamo 11.000 chilometri di distanza. E ragionando così che prima o poi arriva un Osama Bin Laden e ti butta giù le due torri. E ragionando così che prima o poi ti arrivano gli attentati in Europa. Ma questo non è stato niente, signori. Il peggio è quello che si insinua dentro le nostre società. E che prima o poi fare in modo che verrete governati anche voi da qualche Erdogan qui.
Non le mandi certo a dire. Mi viene, diciamo, un'altra suggestione, la chiamo così, una curiosità. Quindi dobbiamo pensare di essere di fronte a una grandissima messa in scena, dove, diciamo, la NATO è una comparsa. Cioè, che cos'è oggi la NATO? Dobbiamo celebrare il funerale della NATO? Com'è possibile che un alleato della NATO compri le armi dai russi, che nessuno dica e faccia niente, poi compri le armi dagli americani e poi ci sia, capito, un F-35 comprato da Erdogan vicino a uno scudo antimissilistico comprato dai russi? Cioè, stiamo giocando veramente a risico? Che cosa, cioè, ci sta prendendo per il culo tutti? Guarda, Erdogan.
In breve una sintesi è questa qua. L'incontro tra Erdogan e Trump l'altro giorno è stato, come dire, la pietra tombale sulla NATO e anche il viatico con cui gli Stati Uniti hanno deciso che l'Europa può stare in mano sia a un Erdogan che a un Putin qualunque. Non c'è problema, a lui non interessa, a questi Stati Uniti non interessano più gli europei e l'Europa, non interessano più quei valori europei. Il presidente francese Macron, peraltro, ha parlato, riferendosi alla NATO, di coma cerebrale. Coma cerebrale perché? Perché quando noi abbiamo mollato i curdi in Rojava, abbiamo non mollato soltanto i curdi, abbiamo mollato tutti quelli che vengono definiti cosiddetti valori occidentali, come se la vita delle persone fosse un valore solo occidentale, peraltro, come se non fosse un valore per tutta l'umanità. Ma questo abbiamo fatto, Questo è stato il risultato, e Trump ha fatto questo accordo con Erdogan senza neanche fare una telefonata agli europei. Questo significa molto semplicemente che ha abbandonato l'Europa al suo destino. Non è più un'Europa utile per gli Stati Uniti. Quindi può esserci un Erdogan, può esserci un Putin, può esserci un Orbán, può esserci qualunque cosa. A loro non interessa più. Però che cosa hanno fatto? Ti hanno mandato un segnale. Sono andati a occupare i pozzi petroliferi siriani di Deir Zor per farti capire che comunque sulle risorse petrolifere, sui soldi, sulla cassa, loro ci vogliono mettere sempre la mano, non tu. La mano non è la tua, la mano è la loro. Questo è il messaggio che è arrivato. Molto semplice, molto brutale. Brutale come il sangue che avete visto scorrere su quell'asfalto.
Che cosa... Che cosa dobbiamo aspettarci? Perché è molto inquietante, diciamo, se dobbiamo trarre le conclusioni di questo ragionamento, io vedo solo, diciamo, un orizzonte di bellicoso e molto inquietante. C'è anche tutto poi il discorso che non abbiamo fatto dei miliziani foreign fighter che Erdogan ci sta rimandando indietro. Insomma, sembra veramente una situazione da totale far west, dove non c'è nessuna logica se non la logica dei soldi.
Vedi? Si impara proprio da coloro che noi abbiamo sentito e intervistato anche in questo documentario. Ashley Drogar dice una cosa molto interessante a un certo punto. Dice, vedete, non c'è bisogno di avere i campi di concentramento dei nazisti, non c'è bisogno di avere i gulag di Stalin. Basta molto meno oggi per rendere una società sempre meno democratica, sempre meno civile, sempre meno libera. Non abbiamo bisogno di un'altra grande guerra. Abbiamo bisogno di piccoli massacri quotidiani che vengono fatti tutti i giorni. Che cosa ci viene dal Medio Oriente e da quello che succede nel Mediterraneo? Ci viene un messaggio molto chiaro. Vedete che cosa succede a ribellarvi? Buttate giù un dittatore e arriverà come in Libia l'anarchia, buttate giù un dittatore come Saddam in Iraq e arriverà l'anarchia, vi ribellate a Erdogan e arriveranno altre guerre, altri massacri. Questo è il messaggio della paura di cui parlava la scrittrice Erdogan. Quel messaggio della paura non è diretto solo ai curdi, ai palestinesi, agli algerini, agli egiziani, è diretto a voi, è diretto a noi. Vogliono che abbiate paura.
Cosa possiamo fare? Stodielat, che fare? Che cosa possiamo fare?
Beh, una cosa già è questa. Il fatto di venire comunque in un posto a vedere un filmato come questo, il fatto di continuare a discutere, il fatto di imparare dagli altri la resistenza, quella vera. E chi ha la resistenza vera? Ce l'hanno qua, la resistenza vera? La resistenza vera viene dai popoli che sono proprio intorno a noi, che hanno visto le loro società in crisi, che l'hanno viste bombardate, che l'hanno viste massacrate, che hanno visto morire i loro padri, i loro figli, i loro parenti, eppure continuano in qualche modo a resistere. E questa è la lezione che viene dall'altra parte del Mediterraneo, e che forse qui si sono dimenticati perché troppi decenni sono passati da quando c'è stata una vera resistenza qui.
Ok, grazie, grazie, grazie davvero. Bene, non vi trattengo oltre, vi ringrazio per essere venuti, è stato veramente commovente vedere l'affluenza, non ce l'aspettavamo, anche perché questo è un lavoro che nasce davvero per passione, nessuno di noi non solo non si è arricchito, ma sono stati investiti tanti soldi da una piccola società di produzione che è la Creative Nomads, che ancora ringrazio e che ha creduto in questo progetto un po' folle, perché... Alla fine è stata un po' una follia mia, ho trascinato dentro tantissime persone in questa follia, ma sentivo l'urgenza di raccontare quello che sta succedendo in un paese che amo tantissimo, che è molto vicino a noi, che insomma vorrebbe anche entrare nell'Unione Europea, che sta nella NATO e che in qualche modo, no, ha qualcosa di simile, ma a volte sembra molto molto lontano da noi. Quindi ringrazio anche Zera, che tra l'altro si fermerà in Italia ancora un po' di giorni, e ci sarà questa mostra a Brescia con i dipinti che ha fatto in carcere. Vi ricordo appunto che tra l'altro hanno inaugurato una mostra sempre con le sue opere a New York, non gli è stato dato il visto, quindi volevo anche chiedere se diciamo c'è qualche possibilità di poter andare negli Stati Uniti, no? E anche in quella parte di mondo a portare il messaggio della lotta curda.
Nahaci peşenge hem berdevamdaki lebele vizenin adını azınkarım herim.
Continua insomma la richiesta del visto, ma ancora insomma non mi è stato concesso.
Ya da uye azınkar duhazım tıştaki dem bejim yani Amerika vize pır ne mühimi az azından ece resim çekerim o az ne der bu lebele ve ne yemin her deri bu anal belgeseli de bile her deri bu New York'ı bu berveji az ne mühimi ve ne yemin o hüneri yemin mühimi.
Ovviamente non c'è bisogno che io vada in America perché già sono in America, penso che insomma la mia arte è già arrivata in America, è quella più importante. Io non sono importante, ma quello che è importante è la mia arte.
Ez dixwazim tiştekî bêjim rojekî ez û yenga xwe jim bira xwe li xwarin taştê dixwarin êd bû televîzyonê derket di trafîk qazasê hinek kes jena xwe ji dest dabû muhabîrê yê televîzyonê got trafîk canavar trafîk terorîstî terorî yine can aldı yenga mira rabû tu televîzyonê kir got çi ye hûn bixwe bixwe jî dimirin hûn dibên terorîst terorîst çi gunê me heye me çi kiriye yani ew qas dibêje ki yani em teröristin yani ev navji var hoş bu yani hani rast yani em terörist artık jibo me net işte ki Allah Amerika vize nadı de bet terörist Erdoğan de bet tu terörist ezanım Trump terörist Erdoğan terörist ye seri İtalya terörist kış terörist yani ez ne terörist
Un giorno con mio fratello e la sua moglie facevamo la colazione dove praticamente in una delle notizie hanno detto che il terrorismo del traffico di nuovo ha preso la vita. Lì è la moglie di mio fratello è andato a sputato alla TV e l'ha spento. Praticamente si sente talmente, cioè nei nostri confronti ovviamente, talmente la parola del terrorista. Noi non siamo terroristi, in realtà i veri terroristi sono quelli in testa come Trump, come Erdogan e anche come quelli della testa, insomma, dell'Italia.
Spesso. Alberto Negri jî pir xweş ku ye got yani dê em ê çi bikin dê ez wekî rojnamevan û hevalê min gişî rojnamevan vana dîn çend kes li ber çavê me jiyana xwe ji destan hatin kuştin yê dê rojnamevanên yên kurd bîna xwînê bîna xwîna însana naz dike aniha ezzanim bîna xwîna însana çawa ye lê ber wê jî ezzanim berxwedana însana yên serbilind çawa ye yên gelê awrupa wê çi bike pêwîst e çi bike mesela li vê derê em vê derê vê fîlmî sêr kirin karin rabi ser piya mesela ji bo min hikûmeta Tirkiye ji min re got ki bi wêneyên xwe halkı kîn ve nefrete ve ayaklanmaya çağırî Ez bir serbilindim ki gel bir radibin serpiya. Ev farq jiviyayı yani. Yeni vira mesela veya temaşe kır. Belki rabi serpiya, belki tişteki biki. Belki ji anha mesela ev denkte ya nahile en bahıvın. Belki ji biken bu coş sanki filmeki normal serkin. Ya ev herin mala khoy. Farq avqası pır hındıkı. Lebele ev farq pır mühimi.
Io ho perso molti amici giornalisti. Noi giornalisti curdi possiamo conoscere l'odore del sangue umano per quanto abbiamo visto. Io da giornalista posso sentire l'odore del sangue umano, lo posso riconoscere. Io sono stato accusato dal governo della Turchia, dallo Stato turco, che istigò la popolazione all'odio e al terrorismo praticamente. Cioè, io in realtà non ho fatto questo. Cioè, ciò che avete visto, praticamente la differenza è che è come se non fosse successo niente, insomma, anche se si tratta delle immagini reali, ma la gente dopo che vede se ne va fregandosi.
Galaxpass bu dengemin anizman nevisemin anizman Maria o Galaxpass ve neyemin keskirin Galaxpass bu herkesi yarbırtır negriş bu hem o kese.
Grazie a tutti. Grazie.
Grazie. Vi ricordo che la Turchia è un paese, come ci ha ricordato anche Alberto, che ha sempre avuto. La Turchia è un paese che ha avuto come suo principale nemico sempre e comunque il popolo curdo, che ha finto di avere l'ISIS come nemico, che in realtà ha fatto passare decine, centinaia, migliaia di miliziani, di jihadisti nel suo confine, che era diventato un colabrodo, chiuso per i migranti, aperto per i miliziani e i foreign fighter e i jihadisti, che oggi è alleata con i jihadisti e lo è da tanti anni, con fuoriusciti di Al-Nusra, che sono comunque affiliati anche vicini all'ISIS. È un paese dove ci sono strade a Istanbul intitolate a terroristi come il Abdullah Azam, no? Il padrino del jihad globale, ispiratore di Osama Bin Laden, e che oggi definisce terrorista persone come Zera Doğan, come Asli Erdoğan, come Şebnem Fincancı, decine, centinaia di giornalisti, di scrittori che sono in carcere accusati di propaganda terroristica. Questo è un paese che è nella NATO, che vuole entrare nell'Unione Europea, che ci tiene sotto ricatto, e questa è la Turchia di Erdoğan. La Turchia è un paese meraviglioso e io spero che si, diciamo, possa tornare ad essere il paese meraviglioso che era e che diciamo, possa in qualche modo dare al proprio popolo un futuro migliore di quello che ha oggi, perché se lo merita.
Grazie a tutti e volevo ringraziare naturalmente Zera per il suo coraggio, Francesca e tutti coloro che hanno lavorato a questo documentario, che per me è un grande insegnamento e un grande stimolo. Imparo sempre da voi, imparo sempre. È passato tanto tempo, ma continuo a imparare. È una cosa straordinaria. E imparo soprattutto dal vostro coraggio, perché quello che cercano è proprio di farci paura. C'era un regista tedesco, Fassbinder, forse qualcuno se lo ricorderà, che fece un film famoso, si chiamava La paura mangia l'anima. Ecco, non fatevi mangiare l'anima dalla paura.
Volevo chiamare un attimo sul palco Zilan. Dov'è che è? Zilan. Zilan, che è una donna curda che fa parte dell'ufficio di Wiki, no? L'ufficio del Kurdistan. Sì, volevo solo farti movimento delle donne curde, volevo farti, diciamo, chiudere un po' questa serata, questo incontro. Questo, diciamo, è un progetto di donne che raccontano altre donne. Oggi e da anni ormai le donne, soprattutto le donne curde, sono al centro anche nell'occhio del ciclone della repressione del governo turco, per cui, insomma, volevo far chiudere a te, ci tenevo e ti ringrazio per essere qui.
Spastikim, yani aslında zerit iştekniğine ama em dınav evpeyn salin davide şereki pırdıc var, berkodani eki pırdıc var da dicin.
Ovviamente non vorrei dire molte cose, ma questi ultimi 5 anni c'è una... C'è una guerra e c'è una resistenza molto intensa.
Allora io provo, parlo italiano un po', perché no, è un po' difficile come Tarzan, io parlo, ma io voglio provare. Sì, ultime 5 anni che abbiamo nell'una molto forza lotta, tutta parte di Kurdistan, come donne kurde e come popolo kurdo. Grazie per la vostra lavoro, anche grazie compagna Zehra, sono per me anche un onore grande che io con lei qua. Tutto questo che persone che qua vede film di Tine hanno visto questo film anche come Heval Zehra che con arte voglio sostenere la nostra lotta, anche combattenti che nel battaglia combattono contro jihadista. C'è un appunto in ortak nedir? Ortak
comune.
C'è un appunto comune che tutte noi cerchiamo verità. Tutte anche voi, anche combattenti cercano verità, che io penso che questo lavoro come arte, come questa documentazione, noi possiamo respirare un po' nella questa grande lotta. Anche noi questo lavoro non lascia che noi non dimentichiamo che questo che abbiamo visto, abbiamo ancora vivi. Per esempio questo che ha passato nel Bakur, nel Nord Kurdistan, solo 3 anni fa, ma la vita continua. Se noi dimentichiamo questa cosa, non possiamo lottare anche contro jihadista ancora, non possiamo lottare anche il Rojava. Per questa importante forza dell'arte, anche importante coscienza, che tutte persone devono prendere una responsabilità, come possono fare, e combattenti possono lottare contro queste e ancora continua questa lotta, ma tutte persone che possono fare qualcosa per questo sostenere questa resistenza, è importante che devono non dimenticare. Noi abbiamo imparato durante questa lotta, dobbiamo non dimenticare chi abbiamo visto, dobbiamo resistere anche, dobbiamo cercare sempre verità. Grazie.
Grazie a tutti, insomma, questo è il valore, l'insegnamento credo di questa sera, che l'arte, la cultura, il cinema e anche nel nostro piccolo il giornalismo servono per, diciamo, sedimentare la memoria e cercare anche la verità e non far dimenticare nulla, perché la memoria, diciamo, è l'unica cosa che ci è rimasta per poter combattere qualunque forma di intolleranza, repressione e fascismo. Ciao.